Oggi ci affidiamo, non so neanche se sia un santo della Chiesa di Gerusalemme, il cieco Bartimeo, certo è un personaggio storico e quindi immaginiamo che sia con il Signore dopo averlo seguito sulla via che lo portava a Gerusalemme. Chiediamo a questo quindi nostro amico in cielo di aiutarci a imparare la sua preghiera, i suoi sentimenti, i suoi pensieri, per poter anche noi gustare la gioia della visione di ciò che facciamo tanto fatica a vedere con gli occhi della nostra carne, della nostra poca fede, dentro alle trame della nostra storia personale e più generale.
A me ha colpito molto quello che fa il cieco quando Gesù lo chiama, cioè chiama, gli dice di chiamarlo, dice agli altri. Comunque, lui ha cominciato a chiamare lui, Gesù, dicendo figlio di Davide, abbi pietà di me, due volte anche gridando. E poi dopo, quando gli dicono che Gesù lo chiama, butta via il mantello, balza in piedi e va da Gesù. Allora, insomma, questi gesti mi avevano un po' preso e tra l'altro sia il verbo del buttare, insomma, buttare via, gettare via, è tutto molto singolare perché Matteo lo usa due volte. Però poi negli ebrei, insomma, dicendo con un altro significato, e poi tre volte nell'Antico Testamento, quindi sono verbi rarissimi, sia questo sia quello del balzare in piedi, che nel Nuovo Testamento è solo qui, e altre tre volte nell'Antico, però insomma sto trovando dei collegamenti, diciamo. E quindi questa cosa mi ha fatto pensare il gettare via il mantello a due cose. Una che abbiamo, insomma, mi è sembrato come un ostacolo da togliere. E mi sono ricordata di tutte le volte che abbiamo parlato degli ostacoli, anche quando si parlava del, insomma, quando dicevamo degli scandali che però vedevamo, insomma, anche che erano proprio ostacoli magari per noi e per gli altri. Quindi mi è sembrato un gesto proprio come, tra l'altro pensando anche che era vecchio questo mantello, che Gesù diceva che non si raffredda con nulla e che sia tutto nuovo. E anche dal fatto che non serviva davvero più, perché lui era seduto, mendicava e quindi certamente aveva bisogno anche di coprirsi, ma adesso è come se davvero questa fede di cui poi Gesù dice che è la sua fede che lo ha salvato, gli fa proprio credere che Gesù lo guarirà e lo salverà. Quindi non c'è più bisogno del mantello, perché prima stava seduto. E poi infatti vediamo che dopo è in movimento andando dietro Gesù. E l'altra cosa, appunto, questo mantello, che perché adesso ha davanti il mantello di Gesù, che l'abbiamo ritrovato molte volte, perché la prima volta abbiamo visto che l'emorroissa l'ha toccato e anche a lei ha detto che era per la sua fede, che era guarita e salvata. E poi perché tutti appunto avevano cercato, tutti i malati, poi di toccare il verbo del suo mantello. E l'altra cosa di balzare in piedi, che appunto è rarissimo, è solo qua nel Nuovo Testamento, mi è sembrato che lui era cieco, però ha come, insomma, mi è sembrato che la voce del Signore e la chiamata che lui fa gli rendono una vitalità e una forza per grazia proprio, e per cui non ha bisogno di nessuno e va da Gesù, insomma sembra proprio che va da lui da solo verso questa voce che ha chiamato. Insomma, mi è stato molto bello, e anche il fatto, insomma, che l'essere chiamato renda tutto nuovo, insomma, no? Per cui si getta quello che non c'è più bisogno, e tutta è novità. E insomma, mi sembrava bello anche perché noi continuamente ci sentiamo chiamati da questa parola, da Gesù, e quindi insomma sentivo il bisogno di accogliere molto e di essere anche aiutati da lui a viverlo con questa vivacità, novità e davvero gratitudine, insomma.
C'è questo rimprovero dei discepoli al cieco perché tacesse, e mi sembra che sia un po' una costante che si ripete, insomma. I discepoli, e io mi ci metto in mezzo, insomma, hanno questa specie di atteggiamento, insomma, nei confronti dei poveri, dei piccoli che a loro avviso disturbano il Signore, insomma. È come se per loro questi non c'entrassero, cioè non hanno ancora capito che sono proprio loro che hanno bisogno del Signore. Questo rimprovero l'avevamo incontrato già nella prima parte di questo capitolo 10, quando appunto i discepoli rimproverano quelle persone che stavano portando i bambini a Gesù. Ecco, quindi qui questo atteggiamento un po' si ripropone, insomma. È una specie di barriera che loro tentano di creare fra la gente e il Signore. Invece lui è proprio questo contatto che cerca.
Io andrei avanti un po' su questo discorso, intanto notando che dice il soggetto di questo verbo è molti, quindi non è, mi pare, un gruppo definito, potrebbero essere i discepoli, quindi dice Stefano, potrebbero essere gente della folla, indistinta. La cosa che mi ha incuriosito è che questi qui, penso, possano essere gli stessi che poi lo chiamano. Vale a dire, a un certo punto Gesù disse chiamatelo, ma non sono i discepoli anche in questo caso che lo chiamano. È X, plurale, che chiama questo cieco. E se vale questa cosa, cioè che gli stessi che rimproveravano quelli che chiamano, alla fine fanno una bella figura, nel senso che, per esempio, aggiungono due cose che Gesù non aveva detto. Ha detto solo chiamatelo, e loro vanno da lui e gli dicono coraggio, e poi gli dicono alzati, che sono due, come dire, esortazioni non banali nel Vangelo, e quindi mi piace pensare che, appunto, se, come diceva Stefano, mi metto nella parte di questi rimproveratori, che poi però, vedendo che Gesù si ferma e tiene in considerazione questo cieco, cambiano. E quindi anche per loro è successo un miracolo. Per il cieco gli è successo dopo, a loro è successo prima. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è la preghiera che fa il cieco, abbi pietà di me. Questa preghiera che non è in prima battuta, quindi una richiesta precisa, definita, puntuale, lo dice dopo quello che vuole, ma la potenza di questa preghiera è quella che induce Gesù a chiedergli: ma tu che cosa vuoi? In genere siamo noi che chiediamo al Signore quello che vogliamo, oppure nella migliore delle ipotesi gli chiediamo sia fatta la tua volontà, ma in questo caso chiediamo la sua di volontà con queste parole, perché lui dice: che cosa vuoi che io ti faccia?
Si vede la persona completamente libera davanti a soltanto questa fede grandissima per il Signore, per cui butta via anche il mantello, l'unica cosa che un poverino ha, lo butta via e lo segue lungo la strada. Qual è la strada? L'ha detto tante volte, precedentemente ha parlato che la sua strada era verso Gerusalemme, verso la sua Pasqua. Lui è completamente libero e può farlo, perché ha questa fede enorme in lui, totale.
Ma forse il testo resta in una posizione intermedia riguardo a una domanda che ci si potrebbe fare. Questo qui è uno che è nato cieco o lo è diventato? Perché molte volte, indubbiamente, quando lui chiede, sembra che chieda di vederci di nuovo. E soprattutto nell'ultima affermazione di questo, su questo miracolo, lì sembra proprio che sia così. Perché dico questo? Perché mi è sembrato che ci sia in questa vicenda anche un andamento simbolico forte. E quindi mi sono messo nella testa che questo qui fosse un profeta. Forse l'ho trattato eccessivamente bene, ma mi sono lasciato conquistare appunto dal mantello. Perché il mantello è un vestimento profetico delle descrizioni solenni. Allora mi è sembrato anche grosso il fatto che quando il Signore lo sollecita ad andare, lui, appunto, come è stato detto, il mantello lo getta via, va e ci vede. Per cui lui potrebbe rappresentare, oltre la sua straordinaria vicenda, un po' tutto il cammino di Israele, e quindi la storia della salvezza, la custodia profetica delle promesse custodite dai fratelli ebrei, e poi qui l'incontro e quindi il vederlo. E tutto questo però poi nel passare delle ore mi ha portato continuamente a ritornarci sopra e quindi a considerare l'ipotesi che lui sia una simbolica bellissima rappresentazione del cammino che anche noi facciamo dalle scritture antiche al Vangelo, dalla profezia a Gesù, dall'Antico Testamento al Nuovo, in cui tutto è importantissimo e collegato, e però è una strada che porta fino al rapporto diretto, pieno, con il Signore. Tra l'altro anche nella sistemazione letteraria del testo è interessante perché se lui gli va dietro, lui va, accompagna il Signore a Gerusalemme. Sono alla base di quella terribile salita che anche noi abbiamo fatto, è vero, di centinaia di metri, molte centinaia di metri, per arrivare fino alla Città Santa, e lì è proprio quel posto lì, tanto che anche oggi se si va a Gerico non ci sono dei segnali particolari, però insomma si dice che qui forse c'è stato questo incontro alle porte della città di Gerico, all'inizio della salita da Gerico a Gerusalemme, lì sarebbe avvenuto questo incontro e quindi poi lui parte e va. E quindi in questa maniera diventerebbe da una parte il segno e il simbolo del cammino dalla profezia al suo compimento nella persona di Gesù. E quindi anche questo viaggio da Gerico a Gerusalemme diventerebbe il cammino del discepolo, del diventato discepolo, che segue il suo Signore fino all'evento pasquale. Quindi c'è una possibilità, ecco, mi sembra, di una lettura del testo che veda in questa vicenda, non è l'unica, il compiersi della storia della salvezza. I ciechi sono abbastanza importanti appunto anche per questo motivo, perché poi ci vedono, chiedono la luce e poi lo seguono. Quindi sicuramente si parla di un uomo cieco, un poveretto, eccetera, eccetera, però forse si parla anche di noi e del cammino di ognuno di noi. E quindi pensavo oggi, per esempio, al cammino che per me è stato in pieno svolgimento, sono ancora agli inizi, il Libro dei Salmi. E quindi quando si è cominciato questa preghiera dei Salmi, come preghiera quotidiana, e poi in lezione continua, e poi tutti i 150 Salmi, è stata una partenza delicata, insomma, no? E con anche qualche fatica. E progressivamente si è illuminata. E come si è illuminata? Perché si è riempita della figura di Gesù, no? Rispetto a qualche anno fa, lo stesso Salmo, riletto oggi o questa sera, svela in termini sempre più forti, più profondi, più diretti, la persona del Signore. Quello che poteva sembrare all'inizio un essere nascosto, il Signore, dentro alla profezia di Israele, nel tempo è diventato sempre di più la rivelazione. E oggi non potremmo pensare a un rapporto con Gesù senza tutto questo cammino della storia della salvezza che da Abramo è andato fino al Signore e al Signore della nostra vita. Quindi un po' mi sembra che questa persona e la sua vicenda ci riguardino anche in modo molto diretto.
Abbiamo potuto constatare sia dalla lettura personale che ciascuno di voi può aver fatto di questo testo, sia anche dai contributi che sono arrivati adesso a Messa, la ricchezza di questo testo, delle espressioni che sono davvero tante, tutte molto profonde. È proprio una miniera un testo come quello di oggi, bisogna vederlo sempre di tutta la parola del Signore, ma certo questa sera mi ha molto colpito questo. E io insieme con voi vorrei solo dire una parola di questo verbo del vedere. Lui chiede al Signore che io veda di nuovo, altre
traduce così. In effetti la preposizione può significare anche la ripetizione di un gesto, quindi è legittima la lettura. D'altra parte ho dato una rapidissima occhiata a questo verbo e normalmente non viene tradotto così, ma viene tradotto guardare in alto, che è l'altra ipotesi di interpretazione della preposizione. Guardare in alto appare per la prima volta nella Genesi con Abramo. La prima volta il Signore, siamo al capitolo 13, c'è appena stata la vocazione, il movimento di Abramo e il Signore gli dice adesso guarda, alza lo sguardo, dice, vedi tutta questa terra, io la darò ai tuoi discendenti. Poi riprende il discorso al capitolo 15 e gli dice guarda in alto, guarda le stelle, prova a contarle. Un testo famosissimo, no? Ma anche lì questo verbo, questo invito a guardare la discendenza numerosissima, dove lui non vedeva niente, non c'era ancora nessuno che potesse rappresentare una sua effettiva discendenza. E poi ricompare il capitolo 18, quando Abramo alza gli occhi e vede i tre personaggi che sono venuti a trovarlo, e anche lì direi che è abbastanza interessante con l'uso del verbo. E infine appare il capitolo 22, quando Abramo è già in cammino con Isacco verso quel monte, alza lo sguardo e vede il monte che Dio gli aveva indicato. Però alla fine dell'episodio alza ancora lo sguardo e vede l'ariete impigliato con le corna. Insomma, sono tutte espressioni che spingono verso un'altra quindi traduzione del verbo di Bartimeo. Si tratta di una richiesta da parte sua di poter alzare lo sguardo. E lo chiede lui, più che recuperare la vista. E Gesù gli concede questo, di poter alzare lo sguardo. In fondo, appunto prima si diceva del a quel punto alzare lo sguardo vuol dire proprio vedere quella salita che va verso Gerusalemme e quindi una vita che incomincia, che ricomincia, invece di continuare a guardare per terra e poter sollevare lo sguardo nella speranza, una vita aperta alla speranza. Sarei portato a interpretare così questa espressione e poi applicarla in tutte le occasioni che anche in questi giorni, già domenica vi dicevo, ecco, di questa impressione che ho attorno a me e poi lo sento anche dentro di me, una crescente paura, proprio quella che la Bibbia chiama l'angoscia e le tenebre dell'ombra di morte, ecco, l'ombra della morte. Io credo che sia proprio un tipico sentimento della condizione di tutti noi, che non riusciamo ad alzare lo sguardo, cioè a intravedere qualcosa di più rispetto a quello che ci è normalmente concesso di vedere, di toccare, di sentire, da quello che ci sembra che stia succedendo. E poi anche sì, qualcos'altro che ho vissuto proprio anche in queste ultime ore di difficoltà di visione, di interpretazione della vita, soprattutto una letterina di un giovane, anche lì un dominio dell'angoscia di morte, che dire, che fare. E credo che sia che possiamo pregare, siamo qua nella messa, siamo invitati anche da questa gente che voi avete nominato prima, coraggio, alzati, ti chiama. Ecco. Mi sembra che siano tutti inviti a lasciarci tirar su dal Signore, provare a osare degli sguardi diversi sulla realtà. Ecco, a questo allora dedichiamo la nostra preghiera, le nostre preghiere di questa sera.